la rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Buongiorno, buongiorno a tutti per la prima rassegna stampa dell'anno, sabato 7 gennaio, ci siamo sentiti l'ultima volta che era l'ultimo giorno del defunto 2022 e questa è appunto la prima rassegna stampa con delle prime pagine molto molto diverse una dall'altra. C'è solo un denominatore comune tra le prime pagine di oggi, poi vedremo anche gli argomenti che ce ne sono, insomma, abbastanza differenziati tra guerra, problemi del papato, la politica con il governo, lo spoil system, i drammi del Partito Democratico, l'inchiesta di Bruxelles, alcune novità per quanto riguarda la scuola-lavoro, le vicende che diciamo hanno segnato in maniera negativa anche questa esperienza con la morte di alcuni stagisti, poco Iran, purtroppo poco Iran, ci pensavo proprio adesso mentre ascoltavo con voi l'annuncio di questa iniziativa di Controradio di domenica 15, di questo documentario. C'è veramente poco Iran, troppo poco Iran sulle pagine dei giornali mentre proseguono le proteste, ma dicevo l'elemento invece l'unico che è un determinatore, un denominatore comune sulle prime pagine è la morte di Gianluca Vialli. Alcuni quotidiani addirittura dedicano alla sua vicenda e alla sua scomparsa il primo sfoglio, almeno 5-6 pagine, il caso di Repubblica, ma anche La Stampa, il Corriere della Sera ha molte pagine interne dedicate alla sua vicenda. Vi leggo solo i titoli, molte sono le foto e le foto, alcune sono bellissime e struggenti come quella dell'abbraccio notissimo con Mancini dopo la finale dell'Europeo, addio a Vialli, il campione coraggioso, lo stesso titolo del Corriere della Sera lo fa anche Repubblica, Vialli il campione coraggioso, grazie capitano, titola La Stampa, coraggio e sorriso è La Nazione, e poi anche giornali che di solito non si occupano molto diciamo in prima pagina di sport, ma hanno questa notizia, Vialli che per noi è ancora futuro, è il Foglio, che peraltro ha anche il Foglio Sportivo, che è un è un'intelligente iniziativa editoriale di un giornale che diciamo dello sport, lo sport lo vede sotto un'angolatura particolare. Meno attenzione c'è, purtroppo non sto a leggervi ovviamente a parte i titoli che vi ho detto adesso, tutti i ritratti, altrimenti servirebbe una rassegna stampa soltanto per questa vicenda, però una notazione va fatta, è il primo pippone dell'anno del Fabbri, cioè molti puntano sul coraggio e molti usano termini che sono quelli diciamo della quasi da guerra, no? Lottare fino in fondo, non dare tregua a quello che Vialli ha chiamato un fastidioso compagno di viaggio, cioè il suo tumore. Meno attenzione invece purtroppo c'è sull'aspetto della dignità, che è una cosa che invece con cui la malattia spesso viene affrontata non soltanto da campioni come da Vialli, ma anche da persone destinate all'anonimato e magari che sono non coraggiose ma hanno paura, giustamente hanno paura, oppure sono come dire nella loro fragilità, hanno però questa dignità che ha accomunato anche Vialli, che forse sarebbe stato l'elemento più importante da mettere in rilievo, e non soltanto quello del pur invidiabile per alcuni aspetti coraggio quando ci si trova in queste situazioni. Veniamo invece poi alle questioni di cronaca, e cioè quella della soprattutto della guerra, perché cosa è successo? È successo che la tregua che era stata invocata tra virgolette da Putin non ha assolutamente funzionato, e non ha funzionato non perché da Kiev si è continuato a sparare, ma anche perché ci sono servizi che lo testimoniano, è stata una tregua a macchia di leopardo, in alcuni casi le stesse forze russe insomma non è che hanno risposto aperto al fuoco, ma addirittura lo hanno aperto nelle zone di fronte più caldo. Ucraina, fallita la tregua di Putin, bombe e raid, titola il Corriere della Sera, con una vignetta di Giannelli dove si vede Kirill, il patriarca russo che aveva si era fatto portavoce di questa tregua, che notoriamente è un sostenitore, un forte sostenitore di Putin. Si vede appunto Kirill seduto su una sedia con una canna da pesca, il cui amo affonda dentro la mappa dell'Ucraina, e Kirill che dice: beh, non abboccano, nel senso che è un po' anche il modo per sottolineare come da parte ucraina, ma anche da parte occidentale in generale, non si è creduto alla non ci si è fidati, diciamo così, di questa tregua, che dandogli invece una connotazione più legata al fatto che potesse essere una pausa per poter riorganizzare le forze da parte russa. E anche nelle pagine interne, la 3 del Corriere della Sera, si scrive sempre sul Corriere: razzi sulla finta tregua, festa tra bombe e paura. E poi c'è una intervista che è molto interessante, che viene fatta da Viviana Mazza a Anna Applebaum, che è una delle scrittrici e giornaliste più seguite negli Stati Uniti, che praticamente prefigura una cosa che in maniera esplicita nessuno per ora aveva, diciamo in maniera prudente, aveva così ipotizzato, comunque tratteggiato. Dobbiamo immaginarci una vittoria ucraina e sarà la fine di Putin. Cioè, secondo la scrittrice, gli elementi che sembravano impossibili all'inizio del conflitto, e cioè quello di una vittoria sul campo da parte ucraina, oggi potrebbero esserci. Gli viene chiesto da Viviana Mazza: cosa significa oggi dire che la vittoria è l'unica via per la pace in Ucraina? Io credo, risponde la Applebaum, che l'unico modo in cui la guerra possa finire, intendo finire davvero e non riprendere dopo 6 mesi o un anno, è se i russi perdono e capiscono di aver perso. Devono realizzare che la guerra è stato un errore e che non può essere ripetuta. La mia opinione è che come minimo debbano essere respinti dai territori che hanno conquistato dal 24 febbraio, cioè giorno dello scoppio della guerra, meglio anche dalla Crimea. Devono vederlo come un disastro per il loro paese. Penso che ciò non possa accadere se non c'è una chiara sconfitta russa. Quindi di solito gli Stati Uniti, da parte governativa, in questo caso parliamo di un'osservatrice, ma erano stati sempre molto più prudenti su questo aspetto, anche se dei segnali che vanno in questa direzione ci sono anche da parte del governo, non solo americano, ma anche di alcuni governi europei. E che cosa è successo? È successo che praticamente sia gli Stati Uniti sia la Germania, oltre alla Francia che lo aveva già confermato, e all'Italia per la parte che è in grado di fare, c'è stata una nuova decisione per quanto riguarda l'ulteriore riarmo delle forze ucraine, aiuti da USA e Germania, il tacito assenso alla controffensiva viene definito da Andrea Marinelli e Guido Limpio, che sono i due analisti esperti di questione tattico-militari del Corriere della Sera. Dice: la mossa in parallelo Berlino-Washington racchiude un significato concreto ed è un segnale politico di una volontà comune. Cosa è successo? È successo che gli americani hanno autorizzato 3 miliardi di dollari per coprire le spese per blindati muniti di anticarro, eccetera, e la Germania ha messo a disposizione i blindati Marder. Non sono dei veri e propri carri armati, anche se, scrivono Marinelli e Olimpio, secondo quello che scrive Politico, che è uno delle testate più importanti, che ha sede a Bruxelles, ma è una delle testate più importanti sulla politica internazionale, c'è l'ipotesi che presto ci sarà la consegna di carri armati dai vecchi Leopard tedeschi agli Abrams, insomma quelli che venivano usati nella Seconda Guerra Mondiale o giù di lì. Anche Repubblica dedica una ampio spazio alla guerra e alla tregua fallita, con un titolo importante, anche qui in questo caso c'entra gli Stati Uniti, non un osservatore ma il consigliere alla sicurezza Sullivan, che avrebbe chiamato Palazzo Chigi per chiedere all'Italia di fornire lo scudo antimissile italiano a Kiev. E intanto, scrive Repubblica, la tregua di Putin limita gli scontri ma non ferma la guerra. Nelle pagine interne, dopo lo sfoglio appunto dedicato alla morte di Vialli, si fa una cronaca abbastanza cruda: sirene e mortai, cessate il fuoco ma non troppo. Dopo mezzogiorno, scrive Repubblica, gli ucraini intercettano un MiG russo, allarme aereo su tutte le città nel Donbass, scambio di colpi di artiglieria, e questa è stata la tregua interrotta. C'è una vignetta anche in questo caso efficace, firmata da LK, un personaggio della sua striscia. Dice: beh, Putin non è più un criminale di guerra, e l'altro dice: al momento è un criminale di tregua. E poi c'è un'analisi, questa volta vista da parte russa, non americana, su che cosa ha, diciamo, significato quest'ultimo scorcio delle vicende belliche, in particolar modo la richiesta di una tregua formulata da Kirill, dal patriarca, in nome per conto di Putin. In questo caso è un analista russo, Lukianov, che dice: con questa mossa Putin vuole affermare l'unità degli ortodossi, cioè il messaggio era indirizzato non soltanto agli ortodossi di fede russa, tra virgolette, cioè che fanno riferimento a Kirill, ma anche agli ortodossi che fanno riferimento a Epifanio I, che è il metropolita di Kiev, che invece è di tutt'altro avviso. E ancora, sempre su Repubblica, appunto l'invito di Washington a Roma di fornire lo scudo antimissile, e un'analisi fatta invece dalla Germania, da Tonio Mastrobuoni, che è corrispondente da Berlino per il giornale fondato da Scalfari, dice: così è maturata la svolta tedesca. Infatti la fornitura di materiale bellico all'Ucraina da parte della Germania è sempre stato un elemento di forte discussione nel paese, di titubanze, perplessità rispetto alle scelte da compiere. Questa volta Scholz cede alle pressioni e promette i suoi Marder, che sono appunto questi veicoli dotati di sistemi antimissili, anticarro. Sempre sulle vicende della guerra, anche la Stampa, che però fa una scelta, ve lo devo dire, molto particolare, perché mette sì in apertura la questione della guerra, e poi anche un altro aspetto di cui parleremo dopo, che è quello delle vicende vaticane dopo la scomparsa di Ratzinger, fa un focus preciso sulla sanità, con un servizio specialissimo, devo dire, molto bello, è fatto bene, vi consiglio di leggerlo, sulle liste d'attesa nella sanità. È una doppia pagina: sanità, l'attesa infinita, una doppia pagina curata da Flavio Amabile e da Paolo Russo, e l'altro titolo è: fino a 2 anni per un esame, un italiano su 10 rinuncia alle cure, record negativo spetta alle mammografie, un'odissea che può durare anche 720 giorni, cioè 2 anni. Nel 2021, e questo è il dato più inquietante, la metà dei cittadini si è pagato le visite spendendo 37 miliardi di euro. Sono stati esattamente il 51% i cittadini che nel 2021 si sono affidati al privato per quanto riguarda la diagnostica. Ma dicevo, la Stampa, ritornando alla guerra, ospita nella prima pagina un pezzo di una delle sue firme più importanti, e cioè di Domenico Quirico, che dice: non c'è tregua nella quarta guerra mondiale. La chiama quarta guerra, e poi vedremo perché. Ve la trovo subito perché è un po' in avanti, apre soltanto con i primi capoversi sulla, sulla prima pagina, ma poi prosegue dentro e fa un po' da corredo. L'articolo di Quirico ha un altro servizio molto importante, insomma, fatto da, dall'inviata Giovanna Pigni. Tregua a mano armata è il titolo, appunto, sulla tregua. Ma Quirico dice: ecco la quarta guerra mondiale, l'Ucraina è la prima linea europea. Il conflitto iniziato con la brutale invasione russa è uno scontro classico tra imperialismi, da una parte il capitalismo liberale dell'Occidente, dall'altra quello autocratico sino-russo. E perché parla di quarta guerra? Perché secondo Quirico la terza guerra mondiale è stata quella, diciamo, chiamiamola bassa intensità, che è finita con l'autodissoluzione dell'Unione Sovietica. E in questo caso, cioè, le tregue da oggi per la quarta guerra non si addicono, perché sono guerre, appunto, che hanno bisogno di consumarsi non molto rapidamente, ma senza nessun tipo di interruzione. Di pari passo alla, diciamo alla, a quello che sembrerebbe, secondo Quirico, l'aspetto più sanguinoso della crisi della globalizzazione. E poi ancora, sempre sulla stampa, anche qui un focus sulla Germania: Berlino segue Parigi e cambia passo a Kiev, anche mezzi da combattimento. È un po' il, diciamo, il canovaccio che abbiamo già letto anche nella corrispondenza di Tania Mastroboni. Il Foglio titola con titolo particolare: la tregua di Putin è rumorosa in Ucraina e contestata in Russia, perché ovviamente in questo pezzo c'è proprio il diciamo anche un'analisi di quello, di come è stata vissuta in Russia questa tregua. Cioè, a dire la verità, pare nessuno ci abbia creduto e addirittura non sia piaciuta. Dice: l'idea di una tregua unilaterale per la celebrazione di Natale ortodosso non è piaciuta agli ucraini e non è piaciuta neppure ai falchissimi che svolazzano attorno al Cremlino, uomini che contestano la gestione del conflitto e vorrebbero una strategia ancora più brutale, senza pause. Il cessate il fuoco ordinato da Putin ha avuto diverse interruzioni anche da parte di Mosca. E poi ancora vi segnalo la quotidiana corrispondenza di Adriano Sofri da Odessa, dove è tornato dopo una breve interruzione, c'era già stata una prima volta, la panchina di Odessa, e sono delle storie praticamente raccontate. Non c'è niente di cronaca, ma delle storie per capire forse meglio non solo il paese aggredito, ma anche questa città molto particolare, Odessa, che è un po' un luogo dell'anima, e non soltanto per Sofri. Chiudiamo questa carrellata sulle questioni della guerra con altre due citazioni. Una è vediamo subito, una è di vediamo se lo ritrovo, dell'Avvenire, eccolo qua, dell'Avvenire, che in prima pagina, appunto, titola: senza tregua, bombardamenti, scontri e accuse reciproche, non inizia il cessate il fuoco di Natale. E poi c'è una storia di un sacerdote cattolico arrestato ed espulso per aver detto no ai russi. Ma soprattutto c'è l'editoriale di Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire, il quotidiano che fa riferimento alla Conferenza Episcopale Italiana, che dice: sempre un giorno buono quello in cui le armi tacciono, ed è sempre un giorno cattivo quello in cui le armi potrebbero tacere ma non lo fanno. E finisce dicendo: se la tregua è fallita, se nessuno, né russi, né gli ucraini, né gli americani, né gli europei, si è preoccupato di farne il seme di qualcosa che dovrà pur venire e non sarà sulla punta delle baionette neanche dei missili, allora c'è un motivo in più per resistere e non rassegnarsi a un mondo in cui si pretende di fare delle armi gli aratri del nostro futuro. C'è appunto una cosa invece che volevo dirvi, no, sul Foglio forse ve l'ho già letto, quello sulla tregua, per cui questa prima assaggio, diciamo il primo assaggio sulle prime pagine dei giornali, lo interrompiamo qui e ci risentiamo tra pochi istanti.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Di nuovo, tra l'altro, prima di continuare la lettura dei giornali, se non lo avete sentito dai notiziari di stamani, perché la notizia è fresca, tant'è che i giornali sono invecchiati da questo punto di vista, perché portano le cronache ovviamente di quanto è accaduto ieri, ma la novità è che McCarthy, il parlamentare americano, è stato eletto speaker dopo ben 15 votazioni. Sono servite 15 votazioni per eleggerlo portavoce speaker della Camera, e tra l'altro pare, secondo i primi retroscena, che anche lo stesso Biden si sia dato da fare a trovargli qualche voto, perché la 14ª votazione l'aveva mancata addirittura per un solo voto. In questo caso è riuscito a ottenere 216 voti necessari a guidare appunto la Camera americana. Perché c'è forse lo zampino anche di Biden, perché un tipo di impasse come quello non faceva certo comodo, non solo mostra, diciamo, le difficoltà in casa repubblicana, ma non faceva certo comodo neanche alla sua amministrazione, ed è l'onda lunga di ciò che è accaduto esattamente un anno fa con l'assalto al Campidoglio, e quindi diciamo anche la divisione netta che era emersa tra i repubblicani più legati a Trump e gli altri meno, diciamo, più moderati e quant'altro, che poi si è risentita anche nelle elezioni dello speaker americano. Veniamo invece alle altre faccende, sempre un po' di carattere internazionale si parla, perché c'è, diciamo, il capitolo sul Vaticano. Sicuramente quello a cui abbiamo assistito in questi giorni è qualcosa, diciamo, di epocale. Credenti o non credenti non importa, perché dopo aver avuto la prima novità dai tempi di Celestino V, cioè quella di un papa che si dimette quando è accaduto 7 anni fa con Ratzinger, che ha dato le sue dimissioni, c'è stato, diciamo così, non è mai successo, insomma, ecco, un funerale di un papa con il papa e il suo successore già presente. Anche questo è un elemento, diciamo, di assoluta novità, ma tutto questo ha messo anche in luce degli scontri che ci sono stati e probabilmente continueranno a esserci anche dentro il mondo vaticano e più in generale della Chiesa, con delle puntate rimarchevoli, perché il libro di cui ci sono alcune anticipazioni di Monsignor Georg Ganswein, che è stato per da sempre, diciamo, il segretario particolare di Ratzinger, con le sue opinioni e qualche rivelazione, che però, insomma, sono rivelazioni per modo di dire. Oggi c'è una cosa interessante, perché mi sembra che il Foglio sia che dica praticamente che è molto simile al libro che sta uscendo di Harry, del cadetto della famiglia inglese. Cioè, sostanzialmente non è che dica granché, ma sono rivelazioni soprattutto personali, il fatto che lui è rimasto molto male da come è stato trattato dopo le dimissioni di Ratzinger, e il fatto che lo stesso Ratzinger fosse stato ferito in maniera pesante dal no all'allargamento del rapporto con gli ambienti più conservatori della Chiesa, a partire anche dai lefebriani, il blocco da parte di Papa Francesco, la limitazione delle messe in latino e quant'altro, è stato un po' un segno che è stato interpretato dai media in questa direzione, ma avrebbe messo in luce tutto questo subbuglio anche uno scontro che probabilmente esiste, anche se i diretti interessati, in questo caso, insomma, la Curia Romana smentisce, ma di uno scontro che effettivamente all'interno del mondo della Chiesa c'è, su due modi diversi che sono stati di intendere, diciamo, il ministero petrino, di interpretarli sia da parte di Ratzinger sia da parte di Francesco. Il Papa e l'attacco di Georg: non credete alle false notizie. Che è successo? È successo che praticamente di fronte a tutto questo scenario il Papa si è, come dire, un po' adirato e praticamente ha nell'omelia Lia di ieri ha detto delle cose che sono state riferite, non ne ha parlato direttamente, cioè non si è riferito direttamente, ma è stato in qualche modo interpretato come una specie di bacchettata a Gasvain. E vediamo cosa dice il Corriere della Sera a questo proposito. Eccolo qua. Nuove rivelazioni di Georg, Bergoglio, silenzio e umiltà, non credete alle false notizie. E poi ancora, anche perché tra le rivelazioni di, presunte di Gasvain ci sono appunto il fatto che il Papa Emerito, cioè Ratzinger, non fu ascoltato sul caso gender, cioè quella delle questioni di genere. Tutto questo è contenuto dentro la biografia che è in uscita, proprio firmata da Gasvain, è la biografia di Benedetto XVI. E poi ancora il cardinale Semeraro sul Corriere in un'intervista gli dice: Francesco e Benedetto si rispettavano, creare divisioni è un gioco diabolico, che probabilmente può essere pure vero, ma in realtà queste cose, insomma, come dire, esistono, è inutile negarlo. Repubblica dedica alla vicenda la vignetta di prima pagina di Altan, con una suora, si vede, che dice santo controverso subito, fa riferimento all'invito che era stato fatto nell'occasione del funerale di Ratzinger di farlo santo subito. E poi c'è un'intervista di del capo dei vescovi statunitensi, Broglio, cioè un nome, Broglio, insomma, un nome italiano, ma non è particolarmente felice, diciamo, però ognuno il cognome non se lo sceglie. Il Papa soffre, ora può dimettersi, apre questo scenario, questo è il titolo, però poi in realtà se si va a vedere nell'intervista è molto più cauto l'arcivescovo Timothy Broglio. Ritirarsi è una delle possibili strade, dice, lo scontro della Chiesa è salito di tono, dice, ma a lei sembra che il Papa abbia intenzione di andarsene, viene chiesto da Jacopo Scaramuzzi, dice no, anzi ho visto che ha appena fatto una riorganizzazione del vicariato di Roma, mi sembra uno che va avanti, però anche visto che la difficoltà c'è e il fatto che non celebra, sono tutti elementi di un lavoro pastorale normale che mancano, ma ovviamente è sempre lui che dice decide se ha le forze o meno di continuare. Quindi, insomma, diciamo che questa moderazione tradisce un po' il titolo riguardo alla possibilità che Francesco possa dimettersi, cosa che peraltro lo stesso Papa interessato non ha mai smentito, dicendo che fin dal momento della sua elezione aveva detto: se non sono in grado, queste sono le mie dimissioni. E poi ancora La Stampa, che forse oggi appunto è quello un po' più eccentrico, perché cosa fa? Pubblica un'intervista postuma a Paolo Gabriele, che era il maggiordomo di Ratzinger, che fu al centro della vicenda Batilix, non so se ve lo ricordate, cioè il fatto che alcuni scritti, alcuni documenti erano usciti in maniera diciamo fraudolenta dalle stanze vaticane, tra l'altro ebbe anche un processo è morto poi nel 2020, ma soprattutto c'è poi un'intervista sempre sulla Stampa con Gerhard Ludwig Müller, che è un cardinale tedesco, dice è molto dedicata più agli aspetti, diciamo, ratzingeriani che bergogliani questa doppia pagina della Stampa, e dice: il Papa ricordi i conservatori, benedire i gay è contro Dio. Quindi si capisce che c'è proprio una forte tensione all'interno del mondo cattolico, ma segnatamente della curia romana. E poi ancora La Nazione oggi dedica alla vicenda una pagina: Papa Ratzinger non ha colore politico, la Chiesa resta una. È un'intervista al vescovo Monsignor Paglia, che è stato, come dire, un personaggio importante e lo è tuttora nel mondo della Chiesa, ormai c'ha 72 anni, ma insomma dico ormai, io ce l'ho, non ho molti meno, quindi devo stare attento a queste notazioni. L'intervista è di Nina Fabrizio, che è una delle più giovani e intelligenti e acute vaticaniste che si muovono sulla scena romana. E poi ancora anche Libero oggi dà una sua interpretazione alle vicende vaticane con un articolo di Renato Farina: ora Bergoglio deve diventare il Papa di tutti. Perché finora si presuppone appunto che l'esistenza in vita, anche se non più come Papa, di Ratzinger avesse in qualche modo catalizzato l'attenzione dei più conservatori, lasciando più spazio a Bergoglio, chiamiamolo più progressista tra virgolette, e questo invece ora, con la scomparsa di Ratzinger, Bergoglio, secondo Farina, deve farsi carico un po' di tutta diciamo della complessità della Chiesa. Il Foglio ha un inserto importante nella giornata di oggi, che buona parte è dedicata proprio ancora a Ratzinger. L'avvenire è un mistero, nel senso che l'Avvenire, pur essendo il quotidiano della CEI, è molto 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 più cauto, tant'è che non sì, ha delle pagine interne soprattutto sul magistero di Ratzinger, ma non diciamo non si sofferma sugli aspetti che vengono messi in luce da altri giornali. Piuttosto fa una cosa interessante, perché dedica uno degli articoli di prima pagina a un fatto di cronaca che insomma ci riporta molto alla realtà che viviamo ormai da tempo: naufragio mortale al largo a Lampedusa, già tre le vittime, si rovescia un barchino, un uomo, una donna e un bambino sono annegati. Erano partiti da Sfax, che è sulla costa orientale della Tunisia, e tra l'altro si tratta proprio del primo naufragio dell'anno. Oggi Cecilia Strada, non mi ricordo quale intervista, ma dice: beh, una volta all'inizio dell'anno si contavano i primi nati, oggi stiamo a contare i cadaveri. Ma su questa linea c'è soltanto il Manifesto, che anche in questo caso mette in prima pagina, anzi è proprio il titolo di apertura del giornale: naufragio fa tre morti anche un neonato, prima strage dell'anno a Lampedusa, bimbo rianimato per un soffio, mentre, e poi a Sfax annegano in cinque. Ancora non è chiaro il bilancio di questo naufragio, ma di sicuro è un'apertura di anno assolutamente drammatica. Dunque andiamo invece a vedere un po' le altre cose di Cosa Nostra, come se queste non lo fossero, lo sono a maggior ragione, ed è diciamo la parte di pagina politica. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che, chiusa la manovra di bilancio, il governo si sta addentrando su due fronti. Uno è quello diciamo del nomine, in primo luogo delle nomine non soltanto nelle partecipate dallo Stato, ma della stessa macchina amministrativa, cioè quella ministeriale, che spesso è importante tanto quanto, se non di più, dei ministri che guidano tale macchina. E l'altro è quello dei rapporti invece con l'Unione Europea, che sembrano non ai minimi storici, ma segnati sicuramente da diverse difficoltà, così come difficoltà ci sono anche nell'intraprendere e lanciare, come dire, visto anche la natura e la caratteristica del governo, il cuore oltre l'ostacolo, con le altre riforme di carattere costituzionale, come quella del presidenzialismo, anche se in versione semi, cioè semipresidenziale. Addirittura oggi il Corriere della Sera ha un pezzo di Paolo Mieli: la fretta non aiuta le riforme, sostanzialmente dice che è troppa la carne al fuoco che sta mettendo, che Giorgia Meloni sta mettendo a cuocere, e il rischio è che qualche cosa poi non vada bene, meglio concentrarsi su poche cose. E cita addirittura Lenin, cioè, dice Giorgia Meloni dovrebbe imparare da Lenin, in particolar modo da un celebre articolo pubblicato il 4 marzo del 1923, 5 anni dalla rivoluzione d'ottobre, scrive Mieli, che si chiamava "Meglio meno, ma meglio". E quindi questo è il consiglio che viene dato dall'ex direttore scrittore del Corriere della Sera al presidente del Consiglio italiano. Ci sono anche delle cose che riguardano il governo sul Corriere, tra l'altro un'intervista a quello che viene considerato l'ideologo più accreditato di Fratelli d'Italia, Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario. C'è già un partito conservatore ed è Fratelli d'Italia, e soprattutto gli viene chiesto dello spoil system. Dice: ma gli elettori vogliono che il paese cambi, lo fanno, cioè, il paese chiede questo, l'hanno sempre fatto via via premiando le novità, prima Berlusconi, poi Renzi, poi la Lega, poi i 5 Stelle. Si vuole una rottura con lo status quo, ora hanno chiesto a noi: fate qualcosa, non con un voto di protesta, ma premiando un partito che si presenta senza facili promesse, con un progetto e visione. E dice: vabbè, ma questo che c'entra con lo spoil system? Dice: beh, tutto sommato lo hanno fatto tutto. Farete le riforme con l'opposizione? Dipende da loro. Noi siamo disponibili al dialogo, ma senza perdere tempo. Entro fine gennaio si capirà se ci stanno, altrimenti noi partiamo. Una riforma come quella presidenziale, per essere terminata nella legislatura, deve iniziare il suo iter adesso. E perché è normale? Perché praticamente ci è una legge per la riforma della Costituzione, ci vogliono almeno due letture alla Camera e due letture al Senato, quindi il procedimento è abbastanza complesso. E poi c'è un pezzo, un'analisi di Francesco Verderami, che dice: dallo spoil system all'Unione Europea tutti gli ostacoli per la Meloni, tra parentesi manca solo quello dell'opposizione, perché sostanzialmente l'opposizione sembra proprio non esserci. La Stampa, ancora sempre sulle vicende di governo, pubblica una eccolo qua, vediamo se lo troviamo. Pubblica che cosa? Ah sì, una cosa interessante, ed è un articolo di Ilario Lombardo molto interessante. E alla fine Berlusconi ammise: ormai mi avvicino ai 90 anni, devo pensare a cosa difenderà, a cosa diventerà Forza Italia. Ed è, come dire, abbastanza interessante sotto questo profilo. Il Foglio, ma insomma, si è reso conto che gli anni passano non soltanto per gli altri, ma passano anche per lui. Il Foglio, dicevo, c'ha un divertente pezzo di Salvatore Merlo. Cos'è lo spoil system? E sostanzialmente dice questo: se le nomine le fai tu, allora è alto profilo, ma se le fa l'altro, allora è subito lottizzazione. E questo è, diciamo, quanto la versione del Foglio per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, della visione dello spoil system. Forse abbiamo ancora qualche minuto per completare, diciamo così, la pagina politica. Lo facciamo in maniera veloce sul versante invece del Partito Democratico, che ha come i suoi problemi, alcuni dei quali si sono anche aggiunti dopo lo slittamento ulteriore delle primarie di questo lungo congresso, che sembra molto lontano dal doversi celebrare. C'è un nuovo problemino. Qual è il problemino? È quello che Elish Lyle, una delle concorrenti al soglio, stavo per dire, cioè alla segreteria del, ero rimasto ancora alle vicende vaticane, alla segreteria del Partito Democratico, ha introdotto una novità e ha detto: beh, ma perché non facciamo le primarie anche online e non soltanto ai gazebo? Apriti cielo, è successo un mazzabuglio, perché scrive il Corriere: il voto online spacca i Dem, ma c'è uno scoglio nello statuto, cioè lo statuto non prevederebbe la possibilità di ricorrere alle urne elettroniche. Però, dice Elish Lein, così si apre alla partecipazione, mentre Pina Picerno, che è una delle sostenitrici di Bonaccini, anzi la sua, quella che viene chiamata ormai la sua vice, dice no alle imitazioni del Movimento 5 Stelle. Sempre sul fronte del Partito Democratico, vi devo segnalare una cosa che è di costume, ma è interessante, di cui si occupa anche Massimo Gramellini, nel suo caffè in prima pagina, ma dentro c'è anche un pezzo di cronaca. Cosa è successo? È successo che Alessia Morani, la deputata 47enne del Partito Democratico, una signora molto elegante, eccetera, eccetera, ha pubblicato sui social una sua foto che, secondo alcuni iscritti al Partito Democratico, è stata giudicata troppo leziosa, troppo autocompiacente, ma è una foto assolutamente innocua, cioè una foto di una signora che con il trucco, ben pettinata, eccetera, con i capelli raccolti. Però non si capisce perché abbia suscitato questo vespaio di fuoco amico, come lo definisce lei. Dice: gli odiatori li metti in conto, ma gli attacchi dal mio partito, il PD, proprio non me li aspettavo. E ci sono dei commenti che sono arrivati sul suo profilo Facebook veramente pesanti, pesanti nel senso che dicono: devi essere più sotto le righe se vuoi apparire credibile. E dice: il problema è che voglio che si mortifichi la femminilità. Qualcuno me l'ha scritto: devi fare come la Carfagna, per dimostrare la propria competenza mortifica la propria femminilità, roba da medioevo. E dice: beh, e tra queste persone ci sono anche quelli che poi raccolgono le firme contro l'obbligo del burka e contro quello che sta accadendo in Iran. Insomma, è una contraddizione molto forte che viene colta in questo caso. Forse sto pensando che una giustificazione ci può essere, perché già una volta il Partito Democratico si è scottato su questo fronte abbastanza complicato, e lo ha fatto con Alessandra Moretti, la parlamentare europea che è stata anche in corsa per diventare poi governatrice del Veneto senza riuscirci. Ricordo un'intervista televisiva che è diventata poi un tormentone, perché ha detto: beh, io voglio essere una ladylike, e questo insomma le è costato abbastanza, diciamo, un supplemento di difficoltà rispetto a quelle che già aveva nella sua carriera interna al Partito Democratico. Repubblica, sempre su questa vicenda, cioè non quella di Alessia Morani, ma delle questioni del PD e di come affrontare il congresso. Il voto online piace solo alla Schlein verso le primarie, coi gazebo in piazza. E poi c'è un'intervista a Dario Nardella, in questo caso non come sindaco di Firenze, ma proprio su questo nodo delle elezioni, se devono essere online o meno, perché insomma Nardella è sempre uno che si è presentato come un innovatore anche nel mondo della politica, e quindi è un po' difficile per lui dire no, non vanno bene le elezioni online. Ma dice: il punto non è di fare una battaglia al voto online, è questione di metodo, che è insuperabile, non si cambia a congresso iniziato, rischia di essere anche estremamente pericoloso, ci farebbe perdere di credibilità. Dice Nardella, che dice: in linea di principio nessuna contrarietà al voto online, ma dobbiamo essere seri, non possiamo appunto cambiare le regole del gioco in corsa. Dice: lei ritiene, chiede Ernesto Ferrara, che è un cronista della redazione fiorentina Repubblica, che segue abitualmente e in maniera competente la politica, non solo quella cittadina ma anche quella di carattere nazionale, ritiene che Schlein proponga l'online perché teme di perdere le primarie? Non so il motivo, risponde Nardella, per cui è stato posto il tema. Certo è che se si ritiene che la partecipazione online sia cruciale, dirimente, mi chiedo perché non se ne sia parlato prima. E poi ancora: la preoccupa una deriva grillina mascherina come ai tempi della piattaforma Rousseau, e questo è un po' il nodo, perché in effetti, dice Nardella, se si fa in modo superficiale come in questo, sì, se una piattaforma per il voto online si costruisce con un'organizzazione e un sistema a prova di bomba, può essere un valore aggiunto, ma non ora, a pochi giorni dal voto, si umilierebbero gli iscritti. Anche il dunque vediamolo, che c'era il Fatto, mi sembra abbia una interessante pagina su questo aspetto, il Fatto, che peraltro ha un titolo a piena pagina: tutta Europa dà il reddito di cittadinanza agli occupabili, noi invece, invece no. Ma c'è, ecco, vi dicevo, un'intervista interessante, perché è un'intervista a Francesco Boccia del PD, che è, diciamo, sostenitore di Elie Schlein. Dice: il voto anche online serve ad allargare, e si schiera apertamente per l'ipotesi di un voto che non sia soltanto ai gazebo. Poi introduce anche un altro elemento per quanto riguarda l'autonomia differenziata, cioè quella che Calderoli vorrebbe dare alle regioni. Dice: o si sta con noi o si sta con Zaia, e sembra una risposta a ciò che c'è nella pagina a fianco, e cioè a un pezzo che ci riguarda da vicino come fiorentini e come toscani, perché si fa riferimento al governatore della Toscana Eugenio Giani, che è stato uno dei più possibilisti tra i governatori di centrosinistra ad aderire all'ipotesi di lavoro, questa è almeno per ora, del ministro Calderoli sull'autonomia differenziata tra le regioni. Ne ha riparlato anche sul Foglio, sulle pagine del Foglio, e oggi il Fatto dice: l'ultima uscita del governatore toscano Eugenio Giani, l'autonomia è una cosa di sinistra, ha aumentato la confusione del PD, che si era faticosamente ricompattato attorno al rifiuto della bozza leghista di Roberto Calderoli. E in questo scritto di Giani per il Foglio, di cui oggi il Fatto si occupa, dice che bisogna vederla in maniera laica: un'autonomia differenziata ben gestita non fa altro che leggere meglio le necessità dei territori, rendendo un servizio ai cittadini. E la voce, diciamo, fuori dal coro di Giani. Ultime due notazioni sempre sulla politica ve le faccio per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, perché Libero oggi è il giornale che veramente gira il coltello nella piaga per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Conte inguaiato dalle donne, la vicenda è quella delle vacanze trascorse in una località di montagna a Cortina, insomma, nota per la sua mondanità. Reddito di fidanzamento, l'ex moglie sulle vacanze di Giuseppe, l'hotel di lusso non paga lui e alla sua compagna fanno gli sconti. La compagna di Conte è figlia di un albergatore, non di Cortina ma romano, ma che quindi ha delle relazioni di questo genere. C'è un pezzo graffiantissimo di Alessandro Sallustri: le ferie a sbafo e risate gratis. E poi ancora, però, la cosa più interessante è che all'interno ha il regolamento, un pezzo dove si dice: il regolamento del Movimento 5 Stelle, chi accetta favori deve essere espulso. L'ex premier avrebbe violato il divieto di ricevere per sé o per altri, compresi congiunti o affini, regali superiori a 150 euro. Inoltre ci sarebbe un danno di immagine al movimento. Il Manifesto si occupa del Movimento 5 Stelle, ma sotto altro profilo, e cioè le elezioni regionali in Lazio, dove c'è stato un po' di possibilità di riapertura. D'Amato, il candidato del Partito Democratico, avrebbe riaperto ai 5 Stelle, causando peraltro il rischio di smottamento sull'altro fronte della coalizione, cioè quello di Renzi e di Calenda. Il titolo del Manifesto è Regione e Sentimento, e infatti parla il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Silvestri. Gualtieri, cioè il sindaco di Roma, e D'Amato, il candidato alla regione, mandino un segnale sul termovalorizzatore di Roma, solo così torneremo al tavolo col PD sulle regionali del Lazio, per il quale invece il Movimento 5 Stelle ha già una candidata. E poi dice ancora: oltre 3.800 firme all'appello lanciato sul manifesto, che è quello insomma di una unità anche con il Movimento 5 Stelle per cercare di vincere nel Lazio. Solo uniti, dice Manconi, si può difendere la sanità pubblica. Dunque direi che per ora ci possiamo fermare. L'ultimo scorcio della nostra rassegna stampa, gli ultimi 10 minuti, tra pochi istanti.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Eccoci, ultimo veramente scampolo. Non c'è granché, prima dicevo che purtroppo non c'è granché sull'Iran, salvo appunto sulla stampa che ancora insiste in maniera meritoria nel proprio nella propria campagna sulla libertà delle donne in Iran, con la raccolta delle firme per cercare di salvare dal capestro una allenatrice di pallacanestro, una giovane donna che è reclusa, ma anche su altri temi. Vedo che per esempio siamo un po' in ribasso tra virgolette sull'inchiesta di Bruxelles. Quella il famoso Qatar Gate, cioè quello che sta accadendo a alcuni parlamentari ex parlamentari europei che sono coinvolti in un giro di mazzette per tra virgolette trattare bene alcuni paesi, cioè il Qatar e il Marocco. C'è una cosa mi sembrava interessante però sul Corriere della Sera, ma lo troviamo poi anche su qualche altro giornale, una intervista al giudice Michel Claes, che è un magistrato, che è quello che conduce l'inchiesta, e dice: corruzione in Belgio, il Belgio è cieco, la gente scenda in piazza, senso di impunità per l'incompetenza della politica. È un'intervista che lui ha dato al quotidiano economico belga L'Echo, dove praticamente si lamenta del fatto che la corruzione, che rappresenta il 6% del PIL mondiale, dice, non venga considerata in Belgio. Ed è un po', come dire, il tentativo forse anche di ripercorrere una delle pagine che noi abbiamo conosciuto bene all'inizio degli anni 90, cioè quella di Mani Pulite, cioè di cercare di scuotere anche i cittadini di fronte a una situazione del genere. Certo è però un'operazione che bisogna stare attenti per non fare poi la fine degli apprendisti stregoni e trovarsi in una situazione che potrebbe essere peggiore. Sempre sui giornali c'è un po' invece di polemica per quanto riguarda una delle arrestate, cioè Eva Kaili, l'ex vicepresidente del Parlamento europeo. L'incontro in carcere con la figlia, che non vedeva sostanzialmente dal momento dell'arresto, quindi da parecchie settimane, che sarebbe avvenuto in una non in una cella, in un altro in un'altra stanza, e però pone qualche problema perché il sospetto non soltanto di alcuni osservatori è che si stia usando lo strumento, diciamo, della figlia, del fatto se lei la può vedere o non vedere, come strumento di pressione nei confronti della ex euro, anzi dell'attuale ancora eurodeputata ma ex presidente. Vi avevo promesso che c'era una cosa importante sulla scuola lavoro. Sì, c'è, ed è dopo quello che è accaduto veramente di pazzesco, per cui ha uno studente che era morto, purtroppo non è stato l'unico, nel corso di un'esperienza di scuola lavoro l'INAIL aveva negato sussidio alla famiglia, perché non si tratterebbe di un capo famiglia, perché le norme prevedono se sei un capo famiglia sì, se sei uno della famiglia no. Tutto questo ha provocato uno scossone. Scuola lavoro titola La Nazione: ora cambiano le regole dopo il no dell'INAIL al risarcimento per lo studente morto, il governo corre ai ripari. E lo stesso ce l'ha anche il Corriere della Sera, che mi pare che lo affronti con una intervista a, eccolo qua, di Valentina Santarpia a Giuseppe Valditara, che è il ministro dell'istruzione, scuola lavoro, più tutele sanitarie, formazione per i ragazzi e tutor. E poi anche sulla stampa, che adesso mi sa che mi sono perso in questo mare di carta, di cui sentite le onde, Fuscio, che ha proprio anche qui un focus su questa vicenda che è veramente incredibile, la corsa ai ripari, scuola lavoro, ed è proprio un'analisi su quali sono stati i problemi che si sono verificati, alcuni dei quali veramente drammatici, come la morte di alcuni impegnati nell'attività di scuola lavoro, per cercare di rivedere e di modificare immediatamente con un decreto alcune delle norme che presiedono a questo genere di attività. Abbiamo pochi minuti ancora per dare un'occhiata alle nostre prime pagine locali. Corriere Fiorentino punta sulla sanità, in migliaia senza medico di famiglia, emergenza da Roccastrada a Vicchio, la crisi non delle vocazioni ma delle possibilità, insomma, di avere un medico di famiglia che sia in grado di seguire un numero congruo di assistiti. E poi a centro pagina il fatto di cronaca di quello che è accaduto a Arezzo, e cioè un signore ha preso una ruspa, ha cercato, come dire, di demolire una casa e ed è rimasto ucciso dalla reazione delle persone che ci abitavano, che gli hanno sparato contro 5 colpi di fucile ed è morto, erano i vicini di casa. E la stessa ce l'ha anche Repubblica: con la ruspa assalta la casa del vicino che spara e lo uccide. Poi Repubblica però ha anche un'intervista interessante a Eugenio Giani. Un'intervista, ricordiamocelo, del 7 gennaio, però dice da settembre asili nido gratis per 10.000 famiglie. Questo numero del giornale lo teniamo da parte, ce lo mettiamo in agenda, perché poi come sempre gli annunci, diciamo così, troppo in anticipo sono sempre forieri, diciamo, di qualche sorpresa. Cercheremo di non farci sorprendere a settembre, di andare a vedere se davvero accade o meno. La Nazione invece punta sulla vicenda dei cani che erano stati avvelenati, veleno al parco, oggi il sopralluogo, i carabinieri forestali entrano a San Bartolo a Centoia. E poi anche c'è un dato inquietante, cioè che la stricnina è un veleno illegale, però si può comprare online. Mentre il Tirreno, ed è l'ultima citazione che facciamo, dà una notizia che è quella per cui Renzi ha vinto, diciamo, la causa tesa per ottenere un risarcimento da parte niente poco di meno che dalla moglie di Renato Brunetta, che ricorderete lo aveva fatto un tweet che è stato giudicato diffamatorio, che riguardava i rapporti con la mafia o quant'altro, e ha vinto la causa contro la moglie dell'ex ministro. Non mi sembra che ci sia di molto altro oggi. Vi segnalo, e lo fa la Nazione, una cosa interessante, perché potrebbe essere, diciamo, un tormentone polemico anche nei prossimi giorni. Il ministro San Giuliano della Cultura ha detto: beh, bisogna fare gli Uffizi bis. Se lo chiede Gabriele Canè, come si fa a farli? Dice Gabriele Canè, che è stato anche direttore del giornale fiorentino, e dice come si può realizzare una cosa del genere. È vero, scrive Canè, che i depositi sono pieni di opere, ma non è che stanno fermi, vengono di solito utilizzate per sostituire quelle che vanno in restauro, oppure per i prestiti e quant'altro. E l'altra notizia è che per fare gli Uffizi 2 Sgarbi, funambolico e sottosegretario alla cultura, proporrebbe di allestirli a niente poco di meno che al castello di San Mezzano. Vabbè, questo è quanto. Noi, se tutto va bene, spero di sì, incrociamo le dita, visto che siamo anche all'inizio dell'anno, ci risentiamo sabato prossimo.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.